105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Sono le 15:11. Buon pomeriggio da Antonella Palermo. 300 anni fa nasceva a Venezia Carlo Goldoni. Delle sue commedie, che sono circa 120, almeno 80 furono tradotte e si trovano in più di 20 lingue, ma non ebbe vita facile, preso da beghe di palcoscenico e da successi passeggeri. Morì in miseria. Noi cercheremo per una ventina di minuti circa di rispolverare la sua vita e la sua carriera, e lo faremo con un ospite direttamente da Casa Goldoni a Venezia. Restate con noi sulla Radio Vaticana in diretta. Io saluto in diretta da Venezia il professor Carmelo Alberti, docente di discipline dello spettacolo all'Università Ca' Foscari e direttore dell'Istituto Teatrale di Casa Goldoni. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Siamo al 26 febbraio del 1707, a Venezia nasceva Carlo Goldoni. Dal nonno e dal padre ereditava la passione per il teatro, l'umor gaio e socievole e anche, devo dire, una certa propensione a spendere. Poi lei ce lo confermerà. Sin dall'infanzia, su un teatro di burattini fatto costruire apposta dal padre in una loggia della casa, si divertiva a improvvisare commediole e poi è diventato colui che è diventato. Allora vorrei intanto contestualizzare, appunto, dal punto di vista temporale, la nascita di Goldoni. Siamo all'inizio del Settecento. Che temperie c'è?
Venezia nell'inizio del Settecento ha una straordinaria vitalità sul piano teatrale. Dobbiamo considerarla un vero e proprio centro europeo su cui convergono spettatori, curiosi, avventurieri, perché la lunga stagione del carnevale attrae per l'offerta variegata, spesso anche sperimentale. Ecco, allora in questa dimensione dovremmo considerare come i comici, i commedianti, quelli che fanno un teatro abbastanza articolato, recitano, danzano, mimano, fanno, come si diceva allora, la commedia dell'arte, tendono in qualche modo a cambiare stato, ad affittarsi con i loro risparmi una sede teatrale per cercare di diventare professionisti ed essere posti all'attenzione di un pubblico più ampio. Ecco, Goldoni incrocerà questi comici.
E c'era chi aveva introdotto a Venezia i cosiddetti intermezzi, nati al principio del Settecento proprio insieme all'opera buffa napoletana. E che cos'erano?
Ecco, sono dei brevi sketch musicali, spesso con due o tre personaggi, situazioni di tipo realistico, ecco perché l'influenza napoletana che avviene, pensi, attraverso dei canali diretti, perché uno della famiglia Grimani, che è la famiglia Grimani a Venezia, era una famiglia proprietaria di ben tre teatri. E uno di questi era un arcivescovo a Napoli e continuava a mandare dei suoi artisti come uno scambio. Ecco, c'era una specie di filo diretto tra Venezia e Napoli che è molto proficuo, perché dal punto di vista linguistico si uniscono due modalità altrettanto importanti per la nostra cultura, quella appunto veneziana e quella napoletana. E i napoletani avevano creato questa commedia per musica che aveva una relazione diretta un po' con la vita quotidiana, con i fatti di ogni giorno. Ecco. Da giovanissimo, come si potrebbe dire, faceva un po' l'assistente a uno di questi, si chiamava Lalli, era venuto a Venezia ed era il librettista del teatro di San Giovanni Crisostomo, il più importante teatro di Venezia e anche d'Europa nel Settecento, della proprietà Grimani, infatti. Lui scriveva, aggiustava i testi, li correggeva, li preparava, poi magari se li vedeva firmare da Lalli invece che da se stesso.
E infatti in questo contesto culturale matura il suo ingegno, lui che non ne voleva tanto sapere di studiare come invece la famiglia avrebbe desiderato, tenta di compiere studi in retorica, in giurisprudenza, ma invece è attratto dalla commedia dell'arte. Parleremo tra qualche minuto anche del suo rapporto con l'universo musicale, la sua collaborazione con Vivaldi, ma direi di entrare nel vivo. Allora, qual è stata l'idea riformatrice del Teatro di Goldoni?
Ecco, direi che in maniera molto semplice, quando Goldoni sceglie come professione, quindi come il momento necessario per guadagnare, quello del teatro, la prima cosa che tenta di fare è quella di arginare un po' l'anarchia delle maschere che appunto recitavano in genere senza seguire un preciso schema, oppure arricchendo molto lo schema che mettevano in scena, che presentavano con delle loro trovate, i loro lazzi, le loro invenzioni. Ecco, erano un po' degenerati un po' questo sistema, non era più l'età aurea, quella fine Cinquecento, insomma, erano un po' molto schematici e forse spesso volgari. L'attenzione di Goldoni era proprio quella di focalizzare quelli che lui chiamava i caratteri, noi oggi li chiamiamo personaggi, chiamava proprio i caratteri. Che cosa vuol dire? Far sì che l'attore uscisse fuori dal suo ruolo, dalla sua maschera e diventasse direttamente riconoscibile con un nome, con una modalità precisa, sempre all'interno però delle categorie dei comici che erano appunto quello dei
uscire vecchi, dalla caricatura per indossare gli abiti di un personaggio vero, più
esatto,
o meno.
Proprio così, addirittura riconoscibile nella vita quotidiana. Ecco, questo era interessante anche perché spesso usando anche la lingua veneziana c'era un'allusione che per esempio oggi noi tante volte non cogliamo, perché sicuramente c'erano delle allusioni dirette alla vita di quel tempo, del suo tempo. Ecco, questa è la prima fase, poi c'è l'altra, quella della moralità. Ecco, attraverso il teatro, diceva Goldoni, si interpreta il mondo, si guarda alle vicende del mondo, è un binomio inscindibile. Per farle un esempio schematico, è come se sul palcoscenico di Goldoni la realtà entra da un lato, da una quinta, viene elaborata davanti agli occhi degli spettatori che vogliono ascoltare, quindi non tutti quelli che sono, diciamo, gli spettatori attenti, viene rielaborata, discussa, esaminata e rimandata all'esterno. Ecco, quindi è una dimensione anche teatrale molto interessante, come si può dire, di analisi, di riflessione. Ecco, questa è sono un po' i pilastri, diciamo, gli estremi della sua riforma. Poi è chiaro che ci sono le articolazioni interne.
Quindi teatro e spontaneità?
È una spontaneità, però attenzione, che passa attraverso lo studio della parte, quindi in qualche modo il testo che l'autore, in questo caso il librettista, il poeta di compagnia Goldoni, scrive è un punto di partenza. Voglio dire, non è che neghi, anzi spesso e volentieri sollecita l'invenzione dell'attore, ma l'invenzione dell'attore si fa sulle sue doti, non sulle parole che deve dire, non sulle frasi fatte che spesso e volentieri usavano.
Sì. La Locandiera è forse il testo di Goldoni più noto. Come è nato?
Ecco, questo è l'esempio, diciamo, il clou della sua riforma. Maddalena Marliani, una servetta, che era un'attrice nel ruolo della servetta, bravissima, era, diciamo, una delle più rinomate, ma lo recitava, come si può dire, con la tentazione, la tendenza ad uscire dai suoi margini, non si limitava a fare la servetta, tendeva a fare la padrona, a governare la sua recitazione. Ecco, Goldoni si accorge, come nel suo caso anche in altri casi, di questa dote e la sfrutta. Allora, se lei pensa alla vicenda di Mirandolina, è una vicenda che è fatta e messa in scena in un dialogo costante tra la protagonista con gli ascoltatori, con il pubblico, e noi abbiamo sempre in mente questo accostarsi alla ribalta di Mirandolina e cominciare a parlare: ah, il cavaliere mi disprezza, non sopporta le donne, beh, forse perché fino adesso non ha trovato nessuno che gliela fa pagare, quasi quasi mi ci metto. E allora da questo momento in poi il pubblico, che sa che Mirandolina sta compiendo un'azione di cui è parte, di cui è partecipe, a discapito degli altri personaggi della commedia che non lo sanno. Quindi, come vede, si è spostato proprio l'asse della visione, e questo è un po' il meccanismo stesso di riformare. E Mirandolina in questo caso sfrutta quindi le doti di una grande attrice, che è una serva, quindi un ruolo più basso nella gerarchia della compagnia, per in qualche modo conquistare invece una posizione primaria, la caratterizzazione di una locandiera, di una ex servetta che è diventata in questo modo responsabile di un'azienda familiare e anche vuole rispetto, vuole essere rispettata e riconosciuta.
Goldoni e la musica. Professor Alberti, da Venezia, allora Goldoni noto soprattutto come librettista, i suoi rapporti con Vivaldi?
I rapporti sono quando è giovanissimo, l'anno è 1735 e Vivaldi è già affermato, è già riconosciuto. Ecco, Goldoni stesso ci racconta, ci annota una delle prefazioni delle sue commedie e poi lo riprende nei memoir, che viene colpito durante l'incontro per il colore dei suoi capelli, scrive proprio così, usando perché appunto era soprannominato il prete rosso in virtù del fatto che era un po' rossastro, ecco, di capelli. Ecco, e lavorano insieme perché in qualche modo quando questo contatto viene sulla necessità di adattare, perché Vivaldi aveva bisogno di collaboratori, di adattatori ai suoi testi. Si lavorava intensamente in questi anni, bisognava correre dietro agli ingaggi e alle scritture. E allora chiede a Goldoni una prova, gli dà in mano la Griselda come per dire vediamo cosa sei capace, se sei capace di aggiustare quest'aria per la tal cantante. Mm-hmm. Goldoni, senza farsi pregare, si mette in un angolo, l'aggiusta e, secondo quanto ci racconta lo stesso Goldoni, Vivaldi resta sorpreso dall'abilità di questo giovane poeta. Ecco, la dote di Goldoni, che viene riconosciuta nel suo secolo, è quella di essere un grande, bravissimo poeta. Se noi usciamo un attimo dalle sue commedie, o visitiamo quelle in rima che sono meno rappresentate, oppure i poemi, ci accorgiamo veramente l'abilità nel comporre delle sequenze ritmiche all'interno delle sue poesie.
Eppure in vita i suoi successi furono abbastanza passeggeri, le paghe erano basse, invece le richieste da parte della committenza erano notevoli, abbastanza sproporzionate. Diciamo che fu poco apprezzato in vita, perché?
Sì, dice bene, il sistema dei teatri era un vero e proprio mercato, quindi si tendeva un po' come fosse oggi a risparmiare dove era possibile. E così i librettisti o i poeti di compagnia, quindi quelli che noi chiamiamo oggi gli scrittori di teatro, venivano pagati poco, però il loro impegno era costante, quotidiano, cioè non è che scrivevano un testo al tavolino e poi vabbè, no, stavano lì quotidianamente ad aggiustare, perché se mancava un attore, se poi doveva cambiare la parte, cioè, c'erano continuamente sollecitazioni. E in genere la prima esperienza Goldoni la fa con una compagnia, diciamo quasi ex di strada, che decide appunto di affittare un teatro, era quella del Medebach. I grandi capolavori del primo periodo, Bottega del Caffè, come Il Bugiardo, I pettegolezzi delle donne, sono testi che nascono proprio in relazione a questa esperienza comune. La compagnia che si deve affermare è un professionista del teatro che vuole venire fuori. Ma rivalità ce ne sono di ogni tipo, anche perché il sistema di concorrenza era abbastanza acceso. Invece più avanti, quando finalmente arriverà dopo il 1753 ad essere ingaggiato dal principale teatro di commedia che c'era a Venezia, il Teatro di San Luca, che oggi si chiama Teatro Carlo Goldoni, ecco, allora la paga migliora, ma l'impegno diventa veramente pesantissimo, cioè perché la compagnia è più disordinata, comunque si affatica molto di più, è il periodo più negativo di Goldoni, gli anni 54-55, pensi che viene persino dato per morto, a un certo punto si diffonde per Venezia la voce che si era ammalato ed era morto. Parte a un certo punto, viene a Roma nella speranza di poter dire guadate che forse altrove mi ammireranno, mi daranno soddisfazione. Torna da Roma deluso e durante il viaggio scrive quel capolavoro straordinario che sono Gli Innamorati, è un testo dove che non succede nulla perché ci sono due innamorati che si amano follemente ma litigano dall'inizio alla fine, litigano in continuazione.
E lui racconta nelle sue memorie di aver tratto questa storia proprio da un incontro romano. Allora, l'epiteto di Molière italiano risuonava di frequente all'orecchio di Goldoni, quali punti in comune tra i due e quali divergenze?
Ecco, il punto di contatto è, potremmo dire noi quello col senno di poi, che Molière ha veramente tratto moltissimo dai comici italiani in Francia. Lo vediamo proprio anche in un'immagine in cui quasi con uno specchio guarda quello che il suo maestro Scaramucci gli insegna. Goldoni fa la stessa cosa, noi oggi lo giudichiamo uno dei più grandi, straordinari commediografi europei, ma la prima fase, quella che vive a contatto, diciamo, proprio fisico con gli attori, prende molto dalle loro doti, prende le cose migliori, prende le loro espressioni migliori e le rielabora. Ecco, in questo senso, poi, dal punto di vista poi dell'occhio morale sulla società, è un occhio morale che fa ridere, fa sorridere, ma poi nello stesso tempo è altrettanto implacabile nel additare quali sono le deformazioni, cioè il fatto che per esempio, i mercanti non rispettino più la parola data, che si spenda più di quello che è necessario, che si inseguano dei falsi obiettivi invece di pensare ad essere, a mettere su famiglia e vivere una vita serena. Ci sono proprio delle commedie in questa direzione del far vedere un processo di degenerazione che poi alla fine si ricompone. Ci si domanda fino a che punto poi questa ricomposizione finale sia, come dire, effettiva oppure sì, è legata alla convenzione della commedia che deve chiudersi positivamente.
In sintesi, come si può definire il riso, l'ironia goldoniana?
Direi che usiamo un termine che qualche regista poi ha applicato, dei registi contemporanei, direi di tipo realistico, voglio dire nasce proprio dalla situazione, nasce da quelle che potrebbero essere deformazioni linguistiche, per esempio, dei suoi caratteri. Ve le faccio un esempio, uno dei rusteghi, Lunardo, che era sempre brontolone, che non andava bene, aveva proprio questo intercalare, venimo a dire il merito, era come una specie di cifra distintiva, che quando poi lei lo sente nel corso della commedia diventa ridicolo, cioè nel senso diventa un elemento da ridere. Ecco, noi col senno di poi diciamo che è la risata che spesso nasce anche da situazioni di tipo drammatico, che a cui ci ha abituato Pirandello, ma le ricordo che Pirandello era un lettore attento di Goldoni, e lo scrive, lo ha scritto e che deve alcuni dei suoi spunti li deve anche a questo bravo commediografo veneziano.
Siamo proprio in chiusura, 300 anni dalla nascita di Goldoni, come Casa Goldoni a Venezia ricorderà questo anniversario?
Ecco, domenica 25, una non-stop in cui si alterneranno artisti, attori, reciteranno dei pezzi, avremo degli incontri con dei registi, Pierluigi Pizzi, per esempio, che ha appena messo in scena una delle ultime sere di Carnovale, verrà a incontrarci, Maurizio Scaparro ci parlerà dei memoir, questo capitolo importante, ci sarà Felicioli, Martini e altri attori che sono, diciamo, considerati ormai goldoniani di riferimento, che faranno dei pezzi, dibattiti e cercheremo di passare una giornata ricordando
e di festa anche. Grazie, festa. Grazie al professor Carmelo Alberti dall'Università Ca' Foscari di Venezia, un buon lavoro. Noi siamo proprio in chiusura, pochi secondi da una nuova puntata di Stop Precedenza a Chi Pensa. Mi fermo qui, il nostro sito 105live.radiovaticana.org. A risentirci, a presto.